passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
No Reggie my way. Matter of fact, stay on my way. I'ma just sit in this corner here. Roll up the dope on my dolo. Fresh, I got dressed at the corner. Remember when we was in polo? Rarely if ever again. This contemporary got me ready to spin. Fucking up commas, my verses look crazy on paper. I write them in pen. Ain't no erasing mistakes. We just learn from them till we earn from them. That's how I started talking this water. That's when
we... Ed eccoci in diretta, tornati qui a Tabula Rasa. È il 24 febbraio, sono le 20.01, quindi siamo puntualissimi come nostro solito, perché noi a Roma siamo puntuali, che se ne dica. E oggi è una trasmissione molto interessante, perché è una trasmissione dedicata alla saggistica, come facciamo di solito circa una volta al mese, insomma quantomeno ci proviamo. E questa sera parleremo di tre libri, tre saggi molto diversi. Il primo è un libro di non fiction, quindi diciamo una saggistica più narrativa, ed è il libro di Fran Lebowitz, La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire, pubblicato da Bompiani, e ne parleranno con noi Paola Soriga e Lorenza Pieri. Poi invece avremo in diretta con noi l'autore dell'assurda evidenza, Francesco Disa, è un libro pubblicato da Tlon. E infine termineremo la nostra chiacchierata con Guido Caldiron, che ci parlerà invece di Corpo Estraneo di Milieu Edizioni.
Sì, un puntatone molto diverso, tra l'altro appunto io due libri su tre non so proprio di cosa trattano.
Di cosa trattano, ma adesso lo scoprirai.
Del resto noi siamo qua in questa versione sia di anche di ascoltatori, no?
Certo.
Perché ci autoformiamo tra noi, quindi ci fermiamo un paio di minuti, tempo di andarci ad ascoltare una traccia e poi torniamo in diretta con i nostri primi ospiti.
No, wake up and realize the moon is us. We've been controlling the wave. Fuck Google Maps, cause it ain't no directions. My nigga, this road ain't been paved. This joint ain't been rolled. I mean, this phrase ain't been coined. Ain't no coins in my way, man, what more can I say? You know I came just to smoke. Don't blow no Reggie my way. Matter of fact, stay out my way. You know I came just to smoke.
Cannot be the same. She waits in the one while the other moans in the hole, in the floor, in the wall. In and out himself between them stands empty, holding out his hands to both. Now screaming.
20.05, diamo il benvenuto alle nostre ospiti che invitiamo ad abbassare, cioè vi invitiamo ad abbassare la radio. Se uno di voi due ha la radio alzata c'è un rientro un po' fastidioso, quindi vi invitiamo a fare questo. Buonasera di nuovo a Lorenza Pieri e Paola Soriga. Ciao, vi sentite?
Buonasera.
Tra voi?
Ciao, sì.
Esatto, sarebbe importante, vi ripeto, sarebbe importante nel dialogo tra voi di chi ha la radio alzata di abbassarla il più possibile, altrimenti appunto c'è questo rientro, è tutto vostro.
La radio.
Io vai. Non ho proprio la radio, quindi non lo so che cosa dipende.
No, era Paola, non ti preoccupare. Abbiamo trovato qual era l'eventuale problema.
Perfetto.
Vai Paola.
Sì, ringrazio voi, saluto Lorenza, ricordando che Lorenza Pieri è una scrittrice, traduttrice, il suo ultimo romanzo è Il Giardino dei Mostri, che è uscito per EO nel 2019. Lorenza vive a Washington dal 2014. Io volevo parlare con voi a Tabula Rasa di questo libro, La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire, di Fran Lebowitz, o Lebowitz, adesso magari Lorenza ci dice bene come si pronuncia. Casualmente lei qualche giorno fa ha pubblicato un post su Facebook in cui raccontava di essere andata a sentirla. Fran Lebowitz è una scrittrice, un umorista. In Italia appunto è uscito questo suo libro l'anno scorso, prima non era stato pubblicato nulla ed è uscito evidentemente sulla scia della docuserie di Martin Scorsese, Pretend the City, che è uscita su Netflix appunto l'anno scorso. Quindi come prima cosa io vorrei chiedere a Lorenza, poi magari portiamo avanti questa più che altro come una conversazione, non come un'intervista, ma ti volevo chiedere, in base alla tua esperienza, a quello che vedi, a quello che respiri, qual è invece il peso di Fran Lebowitz negli Stati Uniti?
Allora, intanto si dice Lebowitz, questo perché sono fresca appunto di spettacolo. Perfetto. dove l'hanno presentata. E quindi tra l'altro è molto buffo il modo in cui noi con i nomi ci sbagliamo sempre, e peraltro un altro nome cruciale sempre legato a quello di Fran Lebowitz è quello di Martin Scorsese, che tutti chiamano Scorsese
perché è troppo difficile, però Lorenza,
chiudono la I la E la leggono una I finale. E lei l'ho vista appunto due settimane fa qua in teatro e sta facendo un tour gigantesco per tutti gli Stati Uniti, ha detto che verrà quest'anno comunque anche in Europa, infatti ho visto che ha un sacco di date estive in Inghilterra, Irlanda, tutti i paesi del nord. Mi sono un po' stupita perché non va soltanto al nord e ha una data ad Atene, però non tocca Francia, Italia, Spagna, non so per quale motivo, magari poi qualcuno che ascolta la radio adesso gli verrà voglia di provare a invitarla, perché sarebbe bello secondo me che venisse anche in Italia. E lei diciamo che è veramente una star qua, proprio perché appunto è conosciuta da moltissimi anni, probabilmente il fatto che sia uscita questa serie su Netflix l'anno scorso in un periodo in cui poi ce la siamo guardata tutti, anche perché era appunto era in pieno lockdown, quindi tutto quello che usciva bene o male ce lo guardavamo, ed è stato quindi per lei un rilancio fortissimo. È stato molto bello anche l'idea che appunto per me era tipo la prima volta che tornavo a teatro dopo tantissimo tempo, il teatro era pienissimo, era molto bella il fatto che ci fossero anche un sacco di giovani e che quindi lei non è conosciuta solo da un pubblico diciamo adulto che la seguiva appunto dagli anni 70-80, ma anche adesso, insomma una sua proprio notorietà diffusa un po' intergenerazionale.
Sì, questo diciamolo, lei è nata nel 1950 nel New Jersey, si è trasferita a New York quando aveva 19 anni, ha fatto 1000 lavori, ma si è trasferita a New York perché voleva fare la scrittrice e insomma c'è riuscita abbastanza da subito. Ha iniziato a 21 anni con una rubrica sulla rivista di Andy Warhol e poi da lì ha continuato a tenere appunto queste rubriche sui giornali, sulle riviste, in cui parla principalmente di attualità, ma sempre con un modo incredibilmente ironico, umorista nel vero senso della parola. E tra l'altro c'è un romanzo che ritorna spessissimo nei suoi discorsi, che in realtà non ha mai finito. È da 20 anni che non scrive più nulla, però appunto parla spesso in pubblico. E questo libro di Bompiani raccoglie praticamente, almeno secondo la nota, tutto quello che lei ha scritto fino ad ora, quindi percorrendo anche un arco cronologico abbastanza lungo, perché appunto si inizia dagli anni 70 e si arriva quasi ad oggi, anche attraverso due interviste, tra cui l'ultima fatta dal traduttore che è Giulio D'Antona. E questa cosa dei giovani che hai detto è molto interessante, secondo me questo si evince sia dagli scritti che dalla serie, perché appunto in molti le chiedono come vive questo ruolo per il quale appunto molti giovani si rivolgono a lei per farle delle domande proprio sulla vita, no? Sull'esistenza, sì, considerandola sì, tra l'altro sì, anche una militante, cosa che invece, una militante per i diritti degli omosessuali, cosa che invece lei dice io non lo sono mai stata, si racconta come una persona abbastanza asociale anche, no? Comunque molto
sì,
tira, infatti, non certo una lottatrice.
Esatto, c'è molta c'è costantemente questo gioco di lei che smentisce anche il suo ruolo di guru, di punto di riferimento. Lei se ne vuole sottrarre e al tempo stesso è, diciamo, parte della sua fortuna, del suo successo, il fatto di essere invece ancora così ascoltata. La cosa bella è che appunto metà dello spettacolo era fatto di lei che risponde a delle domande dal pubblico, a delle domande di qualsiasi genere e che lei pesca a caso per chi alza la mano, per cui è una continua improvvisazione. Tra le domande che le facevano c'erano appunto quelli che dicevano io sono uno scrittore, però cosa mi consiglierete, oppure altri che le hanno chiesto qualsiasi cosa, cioè da appunto dammi un consiglio di scrittura, raccontami com'era la guerra fredda, hai mai simulato un orgasmo, e lei da qualsiasi domanda le rivolgano riesce in qualche modo con una prontezza di spirito pazzesca a imbastire un aneddoto, una risposta fulminante, una battuta. Questo è veramente geniale. Però appunto sì, alla domanda raccontaci com'era la guerra fredda, immagino che il ragazzo che gliel'ha fatta proprio avesse un po' l'idea di parlare con un testimone di un periodo storico in cui lui manco c'era. E
sì, questo è probabile.
La sì, sì, fuori appunto alla sua.
No, c'è da dire, tu dici la... scusami, no, dicevo il fatto appunto di avere sempre la battuta pronta, questa è una cosa molto evidente, soprattutto appunto dalle interviste, tra l'altro se ne trovano anche su internet, anche abbastanza lunghe, però evidentemente quando scrive poi c'è anche un grande controllo della lingua, un grande controllo delle parole. Lei è una grandissima lettrice, questa è una cosa che scrive spesso, no? Che sì, in realtà sì, il suo sì, lavoro principale è leggere, almeno se leggere sì, fosse un lavoro sarebbe il suo lavoro preferito. E c'è anche spesso un'ironia, un po' una presa in giro rispetto all'idea che ci siano così tanti scrittori, così tante persone, ragazzi e ragazze che vogliono fare gli scrittori. Lei dice quando ero giovane io volevamo fare i cantanti rock, non gli scrittori. Mm-hmm. Questa mi incuriosisce perché appunto mi sembra che dia anche un po' l'idea dello scorrere del tempo, di come cambiano anche le generazioni. Un'altra cosa che dice è che secondo lei si possono comprendere appieno soltanto i propri coetanei, cioè quelli che hanno massimo 10 anni di differenza, anche se poi appunto la incuriosiscono anche quelli delle altre generazioni, ecco.
Sì, anche la cosa anche incredibile di tutto questo è che di fatto lei potrebbe essere in questa categoria tanto bistrattata dei boomer, anche perché è esplicitamente lei dice di essere una persona completamente disconnessa, diciamo, dal mondo dei social, non ha wifi a casa, dice che non va su internet,
non ha neanche il cellulare, dice.
Non ha neanche il cellulare, infatti, credo che abbia un telefono fisso, infatti quando deve vedere dei film chiede a Scorsese che le procura tutto, ma ancora in DVD, quindi con delle tecnologie obsolete, legge soltanto su carta, ancora rimane appunto tra le sue attività preferite, e al tempo stesso però non le sfugge niente di come è la società oggi, per questo è anche fantastico, non fa mai la battuta passatista, ai miei tempi era meglio, a voi,
no, è verissimo.
Assolutamente, anzi dice che spesso qua ci sono anche persone che fanno le meme, che fanno su di lei, no? E sono divertentissimi, non ne frega niente.
No, è vero, questo anche rispetto ai giovani, lei non ha mai un atteggiamento, non è quella che dice noi eravamo migliori, no? Dice semplicemente spesso che i ventenni non le interessano, ma che non le interessavano nemmeno quando aveva 20 anni lei, no? Perché ne fa una questione di conoscenza, di esperienza del mondo, quindi non è certamente quella posizione di chi pensa che si stava meglio quando loro erano giovani e quindi evidentemente. Esatto.
Sì, anche a proposito delle battaglie, no? Delle battaglie dei diritti dei gay, anche in questo spettacolo ha detto a un certo punto qualcuno, insomma, rispondendo a una domanda sul fatto che lei non si era mai sposata, comunque non aveva mai avuto una relazione a lungo termine, lei poi insomma, ha detto io non ho mai capito perché le prime battaglie gay sono state quelle per sposarsi e per entrare nell'esercito, che sono le due istituzioni più retrograde che esistano, sono gli ultimi posti in cui avrei voluto finire, nell'esercito o dentro un matrimonio. Quindi
No, credo che abbia sempre delle posizioni interessanti, perché non sono le posizioni di chi vuole andare per forza controcorrente o di chi vuole essere per forza provocatorio, no? È proprio avere una visione del mondo ed esprimerla a prescindere
con una libertà contesto. Proprio assoluta, sì. Con una libertà assoluta in cui non ha nessun timore anche di dire magari una cosa un po' scorretta, e forse è anche questa la bellezza della sua età, nel senso che veramente non ha remore, probabilmente non le ha mai avute, ma adesso il suo status le permette proprio di dire quello che vuole, quando vuole, e di trovare sempre qualcosa di una prospettiva interessante attraverso cui rivelare una verità con una battuta. È veramente, insomma, geniale.
Geniale, sono d'accordo. Tra l'altro, appunto, lei sostiene che l'umorismo non è una cosa che si impara, che è come essere alti o avere gli occhi azzurri, non so se è verissimo, però probabilmente nel suo caso lo è, insomma c'è tanto allenamento ma anche tanto talento. L'ultima cosa che vorrei commentare con te prima di farti la nostra domanda finale di rito è quella bellissima, veramente quelle immagini che ci sono nella serie, poi lei la cita anche negli scritti, in cui lei dialoga con Toni Morrison. Tra l'altro ho cercato online se si trova integrale, non sono riuscita a trovarla. A parte che traspare un affetto tra loro due molto bello, poi appunto Toni Morrison è morta da poco, quindi c'è senz'altro molta commozione anche nel sentirle, ma un punto in particolare mi volevo sottolineare con te, cioè il fatto che Fran Lebowitz sostiene che la cosa era questa, che Toni Morrison le rimproverava di usare quando scrive il voi anziché il noi, perché il noi rende la lettura accogliente, cioè il lettore si sente accolto, invece lei rivendica il fatto di non dover accogliere nessuno
e quindi che il voi per lei è una cosa altrettanto significativa. Non è una domanda, però appunto era una considerazione che volevo fare con te.
Sì, in effetti è una bellissima idea di inclusione, insomma. Certo, lì ci sono poi tutte le loro, no, personali probabilmente idiosincrasie o anche semplicemente un'idea di appartenenza, una in un mondo comunque di donne nere, l'altra in un mondo di donne ebree, lesbiche, non so come dire, diciamo. Il sentire un noi anziché un voi è sicuramente un punto importante nell'idea anche di come ci si pone nei confronti dei lettori, o anche di come si vive la propria eventuale appartenenza a una minoranza o a chi ha avuto meno voce di altri, ecco. E vero. Quanto a loro, poi la cosa divertente è che appunto ovviamente la domanda su Toni Morrison gliela fanno sempre, e lei ha raccontato che in realtà degli aneddoti buffissimi, ha detto la cosa più strana di Toni è che è l'unica persona nel mondo che ha conosciuto a cui non piaceva la pizza, e poi dice, era appassionatissima di tutti i fatti di cronaca giudiziaria, ha detto ci siamo seguite tutto il processo J. Simpson eccetera, e lei poi alla fine era sempre convinta che fossero tutti innocenti.
Molto bello, proprio un confronto tra due persone evidentemente diversissime, che però si ritrovano poi in un legame che era sicuramente molto forte. Lorenza, come ultima domanda, appunto quella che prima dicevo di rito, noi di Tabula Rasa chiediamo sempre se hai un consiglio di lettura, oltre ovviamente a La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire, di cui abbiamo parlato fino adesso.
Non sapevo che mi avresti fatto questa domanda.
Non ti avevo preparata, hai ragione.
Perché sto leggendo l'ultimo libro di Richard Powers, di cui però mi sfugge il titolo in italiano, è Bewilderment in inglese, dovrei cercarlo adesso in italiano.
Va bene, dai, è comunque un suggerimento di un autore,
un romanzo, sì, è un romanzo molto intenso, che ha a che fare con il presente, il tempo presente e anche il climate change, quindi lo stare degli esseri umani in questa terra con una forma anche di rispetto, ecco. Questa è una cosa molto bella su cui Richard Powers ha scritto molto, ecco, lo consiglierei in questo momento.
Bene, va bene. Lorenza, grazie davvero per questa chiacchierata da un continente all'altro.
Grazie a te, Paola.
E niente, ricordiamo appunto di leggere, di ascoltare, di cercare comunque Fran Lebovitz, e vediamo adesso se le compare mi sentono.
Ti sentiamo perfettamente. Ti sentiamo perfettamente, anzi vi approfittiamo per salutarvi, per mandarvi un abbraccio, grazie a Lorenza. A Lorenza prima di tutto, grazie anche a Paola, che ti aspettiamo invece giovedì prossimo.
Un abbraccio
prossimo
a voi.
Qua. Ciao,
a
ciao.
Grazie,
ciao.
Un abbraccio a voi. Ciao, buona serata.
E diamo
ci fermiamo un attimo con un po' di musica. Esatto. Allora, era un po' disturbata, come avete, non ve lo dobbiamo dire, questo collegamento. Ci dispiace se non è stato un ascolto facilissimo, ma c'erano due continenti messi al collegamento,
esatto,
tra loro.
Però per dare un'informazione di servizio a chi ci stava ascoltando, il libro di Richard Powers in italiano è stato pubblicato dalla Nave di Teseo e si intitola Smarrimento. Torniamo in diretta qui a Tabula Rasa, sono le 20:27, c'è una bellissima musica che parte insieme a me e sono molto contenta perché ho oltretutto un pezzo che mi piace un sacco. E siamo qui, appunto, torniamo in diretta, sono le 20:27 e passiamo a parlare del nostro secondo libro con il secondo ospite della serata, che è Francesco Disa. Francesco, ci sente?
Sì, salve, buonasera.
Buonasera, grazie, buonasera. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito, è un piacere averla qui con noi a Tabula Rasa.
Grazie a voi.
E faccio una rapida presentazione per chi ci sta ascoltando. E Francesco Disa è un filosofo e anche un artista e ha pubblicato, diciamo, saggi, romanzi e anche una graphic novel. In realtà è esordito, diciamo, a livello editoriale con una graphic novel per Nottetempo ed è anche, se mi concede, un brillante agitatore culturale come direttore della rivista L'Indiscreto, che è appunto una rivista letteraria online molto importante, che oltretutto pubblica una classifica di qualità sempre molto apprezzata. E però noi oggi siamo qui a parlare con Francesco del suo ultimo libro, che è stato pubblicato da Tlon, che si intitola L'assurda evidenza, un diario filosofico. È un libro che all'apparenza potrebbe sembrare un libro, chiamiamolo, innocuo, nel senso un libro piccolo, è un libro di circa 80 pagine, oltretutto veramente molto raffinato, molto bello a vedersi. Ci sono delle illustrazioni dell'autore stesso, perché, come vi dicevo, Francesco Disa è anche un artista e le illustrazioni sono veramente molto belle. E ed è un libro che, diciamo, si fa affrontare con leggerezza all'inizio, dopodiché appena si inizia a leggere capisci immediatamente che, per citare appunto l'autore, Hic sunt draconis, si fa un salto nell'ignoto meraviglioso e si tenta appunto di entrare in questo meraviglioso tentativo di fare i conti con l'assurdità della vita. Ecco, quindi già questo ci dovrebbe far capire quanto sia sfidante l'idea di leggere L'assurda evidenza. E però l'autore in questo caso ci aiuta. Perché ci aiuta? Perché ci permette di entrare in questo meraviglioso paradosso che è l'esistenza, che è la vita, attraverso un percorso che parte da un vero e proprio diario. E l'autore dice appunto che per lui il diario è la forma più credibile rispetto al saggio per dare conto del suo pensiero e per dare conto del suo percorso. E quindi la prima domanda è un po' obbligata ed è proprio perché l'autore pensa che il diario sia più credibile rispetto a dare, diciamo così, il senso dell'esistenza, il senso della vita, invece che un saggio filosofico.
Intanto grazie per la bella presentazione, per le belle parole. Dunque, io credo che sia più adatto anzitutto per me, non in generale, però diciamo che da un certo punto di vista va notato che nella filosofia ormai, insomma, è dominata dalla saggistica, la saggistica con anche degli stilemmi piuttosto precisi, che sono quelli che segue l'accademia, l'università e così via. E un po' si è persa, a mio parere, la ricchezza stilistica che invece c'era in passato, perché se poi andiamo a vedere i filosofi e le filosofe che si studiano, che studiano la storia della filosofia, c'è una grandissima varietà stilistica. Troviamo appunto le confessioni di Sant'Agostino, troviamo appunto una sorta di aristica anche lì, o gli aforismi di Giorani, quaderni di Simone Weil, troviamo gli aforismi di Nietzsche, gli strani appunti, non saprei come chiamare il suo stile, di Wittgenstein, persino la poesia troviamo, se pensiamo a Parmenide e ad altri filosofi, e questo solo a Occidente. Poi anche a Oriente troviamo anche lì poesia, le novelle taoiste, si trova quindi una varietà immensa che si è andata un po' restringendo, si è andata un po' perdendo nel tempo, e che a cui invece sono affezionato, perché tutto sommato sono proprio questi stili e questi filosofi a cui, che mi hanno formato. E dal punto di vista del libro che ho scritto, appunto, mi sembrava che una sorta di diario, di confessione o addirittura di consolazione, come si usava ai tempi di Boezio, fosse il modo adatto, perché è un, per quanto appunto parli di paradossi, parli di assurdo, parte da una sensazione vissuta, parte dal problema del dolore essenzialmente, cioè parte da quello che è il problema che Buddha ha messo come il primo problema dell'esistenza e della sua filosofia, e che Camus citava nel mito di Sisifo come il celebre problema appunto del suicidio, per caso, da buon occidentale ci è andato un po' più cupo nella descrizione, ma il senso è lo stesso, cioè se e come valga la pena vivere, e perché, come affrontare il dolore. Quindi, partendo da quello, la dialettica mi sembrava proprio il primo passo necessario. Poi via via nel libro in realtà lo stile, diciamo, muta, si trasforma, si ibrida più che altro, e quindi ci sono anche parti che ricordano più un saggio, sebbene non proprio classico, ecco.
Sì, assolutamente sono d'accordo. Con il passare delle pagine, il diario si trasforma a poco in una forma ibrida, e più è vero, più saggistica, più, infatti, innanzitutto è diviso, no, in tre parti che hanno, a mio parere, tre titoli bellissimi, che sono Esiste qualcosa, che è, diciamo, che non è una domanda, io l'ho posta come domanda, in realtà è un'affermazione: esiste qualcosa. Il secondo capitolo è Esiste qualcosa solo se esiste qualcos'altro, e il terzo, diciamo la terza parte più che capitolo, è Ogni relazione è una differenza. Allora, questo modo di procedere nella lettura, vi assicuro che è anche un percorso di consapevolezza che la lettrice, in questo caso parlo di me stessa, fa attraverso le pagine di Francesco Disa, della Sorda Evidenza. È stata una bellissima sfida leggere questo libro e riflettere, perché questo libro, una delle cose che fa è sicuramente metterti di fronte a delle domande che probabilmente ci facciamo tutte e tutti, ma poi in realtà non abbiamo veramente il coraggio di farcele, e questo è una delle cose che mi è piaciuta di più. Cioè il libro parte da domande, quelle che vengono definite le domande esistenziali, però in realtà noi queste domande esistenziali non ci troviamo mai veramente ad approfondirle. Francesco Disa lo fa in maniera autentica, lo fa da filosofo, e lo fa ovviamente mettendosi in discussione e mettendo in discussione tutto quello che noi pensiamo e noi crediamo. Quello che volevo chiedere all'autore è di aiutarci un po' in questo percorso e di aiutare anche chi ci sta ascoltando a capire meglio che cosa intende Francesco Disa quando dice che la sua sfida è la sfida al principio di non contraddizione, che è un po' la sfida alla filosofia tout court. Quindi io volevo chiedere all'autore di spiegarci che cos'è il principio di non contraddizione e perché Francesco Disa prova a sfidarlo.
Ecco, questa come tutte le domande è difficilissima, quindi ci provo, perché appunto nel libro, il libro come hai detto prima è molto breve, però è stato un lavoro di sottrazione, nel senso che è nato che era molto più lungo. Io ho passato più tempo a cancellare che a scrivere, direi anche in modo molto fedele allo stile del libro, per renderlo più denso e cristallino, e nelle prime pagine proprio addirittura riesco anche a condensare ancora di più tutto il percorso, quello più logico, mettiamola così, sì, meno esistenziale. Quindi dirlo a parole è ancora più difficile, fare perdere comunque il filo a chiunque ci stia ascoltando, però posso comunque provare un po' a spiegarlo. Innanzitutto il principio non contraddizione è un principio che seguiamo tutti e tutte inconsapevolmente, che è semplicemente il banale: se una cosa è in un modo, non è nel modo opposto o non è diversamente. Quindi se un cerchio è un cerchio circolare, non è quadrato, se io adesso sto parlando con te non sono addormentato in Cina, muto essenzialmente. Quindi insomma, è un principio che è alla base da Aristotele, ma da prima, insomma, è un principio alla base di non solo delle nostre varie logiche, ma anche del pensiero comune, insomma, di quello che è il nostro discorrere e ragionare sulle cose quotidianamente. In realtà è un principio che ha subito qualche attacco nel tempo e nella filosofia, anche se mai proprio radicale. Innanzitutto nella filosofia orientale, soprattutto buddista, funziona in modo un po' diverso. Ora è un po' complesso, però diciamo che a Oriente sono molto più flessibili col principio non contraddizione, nel senso comunque non viene considerato come una sorta di legge incrollabile del pensiero e della vita. Ecco, quello assolutamente no, anzi solo una fase che precede quella che noi chiameremmo la verità. A Occidente un po' meno, ovviamente, è un po' il nostro mostro sacro, anche se pure in Occidente ci sono dei filosofi tipo Graham Priest, un filosofo australiano, che hanno sviluppato delle logiche che cercano di superare il principio di non contraddizione. Lui è un logico, è un esponente del dialeteismo, che appunto è una corrente che cerca di superare il principio di non contraddizione. Io in realtà non ho scritto un trattato di logica, ovviamente, come si può capire da quello che dicevi, però come tutte le persone sono vivo e ho vissuto la contraddizione, le contraddizioni che abbiamo al nostro interno, e quindi già questo dà una piccola base, se vogliamo, psicologica, che non è sufficiente a smontare il principio, ma che è sufficiente a instillare il dubbio rispetto alla sicurezza, al carattere granitico di questa certezza. E poi effettivamente, se si comincia ad affrontare quelle che te hai chiamato prima, appunto, le grandi domande esistenziali, che poi sono le domande filosofiche per eccellenza, e ci si addentra con serietà in questo gioco, ci si accorge che spesso ci portano a dei vicoli ciechi, che non sono proprio vicoli ciechi, ma sono dei percorsi che appunto spesso risultano contraddittori, spuntano paradossi. La filosofia è piena di paradossi ed è uno degli aspetti della filosofia che mi ha interessato, che mi piace, che non ti consentono di trarre conclusioni certe, anzi si rimane spesso così appesi. Ecco, questo io ho provato in questo libretto a fare un ribaltamento di questa condizione. In genere chi fa filosofia si trova in un paradosso: o cambia strada o semplicemente decide per una delle due o delle tre o di quelle che ha a disposizione. Io invece ho provato a pensare: e se invece accogliessimo il fatto che le strade sono anche contraddittorie, quindi effettivamente questo principio possa non essere sempre non funzionare sempre, è ovviamente qualcosa per cui io penso di poter prendere solamente le sassate, come si direbbe dalle mie parti a Firenze. Cioè, comunque è un attacco a qualcosa che quasi nessuno si permette di attaccare, però anche un invito a provare appunto ad abbandonare il più grande caposaldo del pensiero che abbiamo, per vedere cosa succede altrimenti, cioè dove finiamo se attraversiamo questo percorso. E nel libro, da buon occidentale, comunque cerco di farlo seguendolo e obbedendo al principio di una tradizione finché questo non funziona più. Ora, come faccio questo piccolo percorso? Davvero verbalmente non riuscirei adesso a spiegarlo,
sarebbe
anche
troppo. No, ma infatti poi leggeranno tutti il libro per scoprirlo. E che
esatto, faccio un po' di tappe.
Esatto, che oltretutto l'autore continua a chiamarlo libretto, perché effettivamente è un libretto, però vi assicuro qui dentro c'è di tutto. E una delle cose che mi è piaciuta di più, Francesco, è una parte che oltretutto si trova proprio all'inizio, ed è però una parte che forse è stata quella su cui sono stata di più, ho riflettuto di più, perché innanzitutto mi è piaciuto tantissimo il modo in cui è scritta, e a un certo punto l'autore, parlando appunto del qualcosa esiste, appunto del qualcosa che esiste, dice che ovviamente nel corso dei secoli l'umanità ha creduto a tante cose, no? Ha creduto anche a delle cose che poi in realtà non erano vere, tipo la terra è piatta, le divinità dell'Olimpo, insomma tutto quello che poi erano state credenze, che poi piano piano con il progresso sono state contraddette, cancellate, superate, e il progresso scientifico e tecnologico ci ha aiutato a capire che non tutto quello che vediamo e tocchiamo è, diciamo, sufficiente a descrivere quello che esiste. Sappiamo che attraverso i microscopi possiamo vedere l'infinitamente piccolo, e i telescopi vedranno l'infinitamente grande, e quindi, diciamo, c'è questa frase bellissima che dice: la contemporaneità ci ha educato alla modestia per quel che riguarda la vastità del micro e del macrocosmo, ma nel farlo ci ha portato a credere che quel che sfugge all'occhio non scappa al cervello. Questa è una delle frasi che mi è piaciuta di più del libro, ed è perché mi ha fatto riflettere, perché mi ha fatto un po' pensare, e volevo chiederle appunto se era d'accordo, che questa poteva essere la grande differenza fra la scienza e la filosofia. Cioè, la scienza ha un po' l'ambizione di andare a scoprire l'inconoscibile, anche quando ci sono cose che non raggiungiamo e non abbiamo ancora compreso. Parliamo per esempio della materia oscura, no? La scienza ci dice che esiste una materia oscura che noi ancora non abbiamo indagato, ma che sicuramente riusciremo a indagare, a capire. Quindi diciamo che è uno spostamento dell'orizzonte continuo, mentre la filosofia forse ci aiuta ad accettare quello che non possiamo capire. Volevo chiederle se era d'accordo.
Ma sì, è una bella osservazione, e sono anche d'accordo, direi. Io credo che la scienza, che comunque sono un grande stimatore, no, per dare adito a male interpretazioni, però è come vittima del suo successo da un certo punto di vista, nel senso che quando attraverso le teorie e dei metodi riesci a costruire cose che sono che erano inimmaginabili anche solo pochi secoli prima o pochi anni prima, cioè se pensiamo al progresso scientifico anche solo gli ultimi 200-300 anni, siamo passati dal nulla alle bombe atomiche ai computer, insomma, è inutile fare l'elenco, ci siamo capiti. In questo punto di vista, quindi, quando una cosa è così potente, perché questa secondo me non è tanto una potenza conoscitiva, è proprio una potenza pratica, cioè quando una cosa ti permette di costruire e di ampliare il tuo potere nel bene e nel male, ovviamente fino a questo punto, a un certo punto è come se ci trovassimo invece che davanti alla scienza, davanti alla magia, quindi come se ci trovassimo davanti a degli stregoni che con le loro magie ci convincono che praticamente hanno la verità in tasca, perché persone così potenti non possono costruire la verità, e in realtà alcune risposte non le danno, gli scienziati e le scienziate non le danno consapevolmente, perché non è il loro campo. Cioè, un bravo scienziato non ti dà risposte metafisiche, si ferma prima, ovviamente. Eppure le domande ovviamente continuano a esistere. E tutto sommato la grandiosa potenza della scienza, che comunque rimane zoppa da molti punti di vista, zoppa rispetto ad altre richieste di noi esseri umani, e zoppa anche rispetto ad alcune sue conquiste pratiche, perché ovviamente non si tratta di qualcosa di miracoloso, è straordinario che funzioni così bene, ma comunque abbiamo dei limiti, piuttosto evidenti anche nel progresso scientifico, e tutto questo secondo me piuttosto che portare a un'arroganza, una sicurezza che era più tipica, che ora sta decadendo anche nella ricerca scientifica per vari motivi, dovrebbe portare invece più a un scetticismo che poi è alla base di ogni ricerca scientifica, ma anche a una sorta di modestia, cioè a rendersi conto che se sono pochi secoli e delle scoperte che a volte avvengono anche un po' per caso a ribaltare le nostre schemi mentali, le nostre visioni del mondo, a modificare così tanto la nostra portata sul mondo, quindi quello che noi facciamo, riusciamo a fare, se basta così poco, forse invece che pensare sempre che il momento che viviamo è l'apice del tempo e della vita, possiamo renderci conto che conosciamo così poco che tutto quello che abbiamo conosciuto non è che una dimostrazione di quanto ancora ci sia da conoscere, forse impossibile da conoscere. Insomma, un po' la cosa di Orazio nell'Amleto, no? Ci sono più cose in cielo e terra che, esatto, di quante possa sognare la nostra filosofia, ma anche la nostra scienza, ma anche la nostra mente, e probabilmente è possibile che ci siano cose che la mente non può assolutamente né potrà mai afferrare. E a mio parere, era questo il piccolo ribaltamento che proponevo, cioè il fatto che si siano scoperte così tante cose e che sia cambiata così tanto la nostra idea del mondo, la nostra presa sul mondo, non è una dimostrazione che stiamo sulla buona strada per la conoscenza assoluta, è proprio una dimostrazione che il mondo, in senso aperto, non il pianeta, il mondo è proprio così sterminato, io direi infinito, che la nostra conoscenza non può che essere sempre in un certo senso monca. E quindi ci vuole un po' di modestia, questo senz'altro, non farebbe male neanche poi rispetto ai danni che facciamo.
No, io trovo ovviamente questo tipo di riflessione, appunto questa speculazione filosofica, sempre molto affascinante. Io sono una persona super razionale, quindi dedita dedicata anche alla scienza, vorrei il superpotere della conoscenza assoluta, quindi ovviamente l'idea del nonsense, quindi dell'assurdità della vita, è un qualcosa che non riesco a concepire, un po' come il mare d'inverno, quindi è quelle cose che non riesco ad arrivarci, però devo dire che leggere il suo libro mi ha sicuramente stimolato tantissimo, e una delle cose che probabilmente l'hanno aiutata a trovare felicità, accoglienza nel sentire che la vita non ha senso, probabilmente è stato, come un po' lei aveva accennato all'inizio, no? L'accostarsi alla filosofia orientale, ai pensatori orientali, e mi chiedevo com'è stato per un pensatore occidentale tale come lei è, e rivendica anche in questa nostra chiacchierata, l'ha detto più volte, com'è stato accostarsi a tutt'altro tipo di, appunto, di concezione del mondo, di visione del mondo come quello orientale, e quali sono state le difficoltà più grandi che ha incontrato nell'accogliere quell'altro pensiero.
Allora, anzitutto una difficoltà che l'ho dovuto fare da autodidatta, perché non ho studiato all'università e si studia molto poco. Spesso non viene neanche considerata filosofia, allora si studia di più di quando ho fatto l'università io, ovviamente, però comunque è uno studio ancora molto limitato, che è settoriale. Invece io credo che i classici del buddismo, del taoismo e dell'induismo dovrebbero essere studiati esattamente accanto a Platone, a Kant, cioè dovrebbero essere proprio dargli pari dignità, perché è un po' come avere due gambe e usarne solo una, cioè noi di fatto è quello che stiamo facendo, stiamo zoppicando nella filosofia mentre potremmo almeno camminare. Approcciata quindi è stato difficile da questo punto di vista, più facile in realtà da quello che è un po' forse a volte anche la scusa per dire che è inutile studiare questa filosofia, cioè che è una cultura così diversa che noi non possiamo arrivarci, insomma non possiamo toccare. In realtà secondo me è falso, cioè io da questo punto di vista sono sincero, non ho trovato grandi difficoltà, perché anzitutto perché è molto permeabile la filosofia occidentale, è stata molto permeabile all'Oriente, cioè basta pensare allo scetticismo di Pirrone, quindi si parla dell'antica Grecia, che con Alessandro Magno era entrato in contatto con la filosofia indiana comunque durante le conquiste, quindi è da allora che noi abbiamo degli influssi. Se poi si pensa a grandissimi filosofi che hanno fatto proprio la nostra storia, come Hegel, persino Leibniz, Nietzsche, Schopenhauer ovviamente, Kant, insomma sono tutti filosofi che hanno, si è risentito molto della filosofia orientale che veniva importata in qualche modo e studiata anche allora, quindi a volte hanno anche alimentato fraintendimenti rispetto al suo studio, ovviamente non colpevolmente, quindi in realtà è qualcosa che più se l'affronti completa la visione filosofica piuttosto che essere renderla più complessa. L'unica difficoltà vere sono, a parte ferire delle buone edizioni, perché comunque sono tantissime, sono ottime, però ci sono ovviamente meno opere orientali in giro che occidentali, è un po' il linguaggio che poi io purtroppo leggo in traduzione perché non conosco né cinese né sanscrito né indiano né altro, che il linguaggio è un po' più complesso, non tutto in realtà, se legge le novelle caviste di quanti sono praticamente come dei racconti di narrativa occidentale, anche se sono strani per il loro tempo, però spesso il modo di scrivere è un po' più complesso, cosa che comunque viene, basta leggere con attenzione, leggere in genere insomma le varie introduzioni, poi uno riesce a seguire benissimo anche loro.
Bene, noi siamo arrivati al termine del nostro tempo e mi dispiace molto perché avrei continuato volentieri, però noi concludiamo le nostre interviste sempre con una domanda di rito, che è un consiglio di lettura. Ora il suo libro è pieno di consigli di lettura, un po' ne ha anche detti, insomma adesso ha nominato vari autori e autrici che potremmo leggere o recuperare nei nostri studi classici. Però un consiglio di lettura invece di qualcosa che sta leggendo in questo momento o che pensa invece debba essere assolutamente letto nella vita?
Allora, è difficile, sto leggendo tante cose adesso. Restiamo al gusto orientale, c'è consiglio uscito adesso per Mimesis, un libro su Basu Bandhu, che è un filosofo che non viene neanche quasi mai tradotto in Italia, che insieme a Nagarjuna, che consiglio ancora di più perché è un filosofo eccezionale, è un po' un caposaldo della filosofia buddista. Sono due autori che si stanno riscoprendo, ma
sono entrambi pubblicati da Mimesis?
Entrambi da Mimesis,
perfetto.
Sì, non solo, però entrambi da Mimesis, se non sbaglio, sono sicuro. E poi che altro potrei consigliare? Mi sto guardando attorno per vedere che libri ha attorno che sto leggendo in questo momento, ma in realtà adesso stavo leggendo proprio questi due e mi sentirei
e li consigliamo. Allora vuoi ripeterci? Vuoi ripeterci i nomi degli autori così i nostri ascoltatori e le ascoltatrici?
Nagarjuna, che è scritto Nagarjuna con la J,
Nagarjuna,
e Basu Bandhu, che spero si pronunci così, però si legge così, quindi è tanto semplice.
Grazie mille Francesco, è stato un piacere averla con noi e buona serata. E ripetiamo appunto L'assurda evidenza, un diario filosofico, edizioni Tlon, Francesco Disa, grazie.
Grazie, grazie a lei, grazie a tutte che ci hanno ascoltato.
Buona serata.
Buona serata.
true, your love is true. But if you ever leave me, don't ever come again. Cause if you do leave me, I want this misery to end.
Alle 20:59 ormai diamo il buonasera al nostro terzo ospite, parliamo con Guido Caldiron. Ciao Guido.
Ciao, buonasera a tutti.
Ti sentiamo perfettamente. Allora andremo a parlare oggi di un libro un po' particolare che è uscito nelle scorse settimane, esattamente non so quando è uscito, io l'ho scoperto attraverso una tua recensione sul Manifesto. Si chiama Corpo Estraneo, che va a raccontare una storia abbastanza atipica, se vogliamo, nel panorama degli anni 70, virgola, della destra radicale degli anni 70. Di chi parliamo e di cosa parliamo, Guido?
Il libro racconta la breve vicenda biografica, perché è morto, credo, prima di aver compiuto 22 anni, di Giorgio Vale, giovane militante del neofascista della Balduina, transitato, passato diciamo anche con un ruolo dentro terza posizione, e poi approdato alla banda di Giusva Fioravanti, e quindi diciamo alla Ainar, e che conclude la sua vicenda dentro il mondo neofascista, freddato, ucciso comunque durante un'incursione delle forze dell'ordine al Quadraro durante la sua latitanza. La particolarità di questa vicenda è che si svolge diciamo nell'arco di 5-6 anni, quindi sostanzialmente potremmo dirla dalla post-adolescenza di questa persona, di Giorgio Vale, fino alla sua morte, e tutto si consuma diciamo nello spazio di pochissimo tempo, quindi tutte le svolte drammatiche, le accelerazioni tragiche, il sangue, la violenza e quant'altro si sviluppa nell'arco veramente di pochissime stagioni. Lo scenario è quello di Roma, è quello dei quartieri dove si muove la giovane destra neofascista di quell'epoca, e il contesto è un po' quello appunto di queste formazioni che sulla piazza di Roma forse mettevano insieme qualche centinaio di persone, proprio intendendo anche il circuito più largo, ma che insomma hanno lasciato una traccia pesante di sangue, una traccia drammatica, ben al di là della loro estensione numerica, del loro radicamento, ma che comunque in alcune zone di Roma hanno rappresentato una presenza tuttora in qualche modo evocata dalle scritte murali, dai manifesti negli anniversari dei morti e quant'altro.
Allora, dietro questo libro, che poi se vogliamo in parte se ne occupa anche nel libro, soprattutto in apertura del libro stesso, c'è uno degli autori di razza partigiana, perché il protagonista di questo libro, se vogliamo, no, di questa storia, è quello che ora verrebbe chiamato un di seconda generazione. È un po', se vogliamo, anche la storia di razza partigiana. Ovviamente qui parliamo di una storia completamente diversa. Parlavamo di nuovo, no, di italiani figli di quel colonialismo di cui ancora si parla troppo poco, e Giorgio Vale era uno di questi, tanto che la buona parte dell'inizio del libro è proprio dedicata alla figura del padre, dove è nato, cioè diciamo alla parte familiare, no? Quella che veniva appunto se non sbaglio lui era di origine dell'Eritrea, il padre.
Sì, diciamo che la vicenda che i curatori del libro mettono in evidenza fin dalla prefazione è quest'idea che in entrambi i casi, anche in razza partigiana, l'origine di Giorgio Marincola, credo che fosse in realtà la Somalia in quel caso, sì. È l'idea di avere a che fare, come scrivo, con due, quelli che oggi sarebbero due Black Italians, due italiani dalla pelle nera e dai destini, ovviamente, questo è chiaro, totalmente diversi. Per quanto riguarda Giorgio Vale, il colore della pelle è una caratteristica che nel contesto rende ancora più bizzarra la sua storia, cioè da un lato quello che dicevamo, il fatto che è una storia che si brucia, una vita che si brucia rapidissimamente, che passa, vede diciamo questa figura passare dalle risse di strada all'uso sistematico delle armi da fuoco nell'ambito di qualche mese, e l'altro elemento è che figura di spicco dell'estrema destra, responsabile della struttura organizzativa di terza posizione, diciamo l'apparato illegale, e poi una delle figure di punta dei NAR, con anche una serie di fatti di sangue all'attivo, è un ragazzo romano dalla pelle nera, particolarmente scuro, tant'è che nel libro c'è, ritorna anche come quesito, come poteva essere che un Black Italian fosse di fatto una figura di primo piano dell'estrema destra. E diciamo che il libro propone a più riprese questo quesito, si interroga su questa eredità lunga del colonialismo italiano. Il padre era un parrucchiere della Balduina, apparentemente non particolarmente di destra, ma preoccupato diciamo di tenere i figli al riparo da quella fase complessa e dura insomma della stagione della piazza romana. E rimane però questo quesito che il libro non riesce in qualche modo a risolvere, ma perché non è risolto dalla vicenda stessa. Diciamo che da questo punto di vista, su questo e su altri punti, si tratta di un volume molto importante e molto interessante, che in realtà è importante anche per ciò che non esaudisce e ne esaurisce, cioè non solo per le risposte che dà, ma forse soprattutto per le domande che pone, che come tale lasciano al lettore o ad altri ricercatori la possibilità poi di proseguire dove il lavoro è arrivato fino a questo punto.
Si è detto bene, un altro aspetto di questo libro secondo me molto interessante, che è un lavoro molto approfondito. Io capisco che non a tutti può essere un argomento che non può interessare, ma qui non si tratta di fare, come spesso ormai leggiamo anche su libri che vanno a fare tra virgolette ricerca sugli anni 70, spesso troviamo delle robe che si ripetono da libro a libro, al di là delle figure dei personaggi. Qua invece viene fatto un lavoro di ricerca secondo me importante, serio, molto approfondito, anche con degli aspetti, delle testimonianze nuove in un mondo che ha testimoniato, che sempre stato molto blindato e ha parlato molto poco, soprattutto dopo ha parlato molto poco.
Sì, perché la traccia, diciamo, di ricerca degli autori è quella di mettere insieme tutti gli elementi disponibili, quindi gli elementi processuali, gli elementi giornalistici, le ricostruzioni, cioè ciò che è stato scritto e documentato, incrociare, intrecciare questi elementi in qualche modo già disponibili, anche se ovviamente messi insieme con una ricerca certosina, con le testimonianze di prima mano, quindi da un lato il fratello di Giorgio Vale, Riccardo, con una serie di interviste che accompagnano tutto il libro, altre figure della destra radicale dell'epoca che, come dire, vengono chiamate in causa per riempire questo o quel tassello della vicenda biografica su cui non c'è chiarezza, e anche la corrispondenza che Giorgio Vale tenne da latitante con la famiglia, che ovviamente apre un ulteriore squarcio su un aspetto non tanto intimo, però diciamo di prima mano, perché ecco, se forse quello che il libro ci dice è quanta difficoltà noi abbiamo ancora oggi, malgrado ci sia una folta letteratura su questi temi, ad uscire dalla doppia rappresentazione, per cui c'è una memoria di parte in qualche modo vittimistica di autonarrazione da parte di alcuni protagonisti. Penso a quanto è stato scritto intorno al gruppo Mambro Fioravanti, in particolare all'insegna del, per capirci, prendemmo le armi perché minacciati, prendemmo le armi per reagire alla violenza subita.
Esatto.
E dall'altra parte la lettura altrettanto, diciamo, poco utile a comprendere a fondo, che è quella che viene talvolta anche da ambienti di sinistra, che considera tutta quella generazione e quella stagione all'insegna del, come potremmo dire, una stagione di mercenari, come potevano essere quelli che avevano preceduto quella stagione di neofascisti. Pensiamo ai gruppi responsabili della strategia della tensione e quant'altro, di cui indagare le vicende personali, l'adesione a quel mondo, a quelle idee, il protagonismo, perché fecero delle scelte piuttosto che altre, è considerato secondario, perché tanto tutto è ascrivibile a un grande gioco a cui costoro si sono prestati. Ecco, questi due elementi, la vittimizzazione interna e l'idea di considerare tutto etero diretto, produce che noi su un pezzo comunque importante di una stagione peraltro determinante delle vicende italiane abbiamo pochi elementi di prima mano, e quindi cosa facciamo fatica a capire? Facciamo fatica a capire perché, per esempio, un giovane come Giorgio Vale a 16 anni scala, diciamo così, la carriera del militante di estrema destra e diventa tout court un terrorista, perché questi erano poi i militanti dei NAR prima ancora di raggiungere la maggiore età, prima ancora di sostenere l'esame di maturità, è già un militante affidabile per attaccare le forze dell'ordine facendo delle vittime, insomma, tanto per dirne una.
Guarda, c'è uno stralcio, uno che non trovo purtroppo, me ne ero segnato, pensavo di essermelo segnato, lo sto cercando, però c'è proprio uno stralcio che fa la sintesi di questa parte finale che dicevi, che è vera, che nell'Italia degli anni 70, in cui l'opzione di armarsi come mezzo per condurre la propria battaglia politica era condivisa da centinaia di ragazzi, neanche maggiorenni, si è mosso un figlio della Roma Bene, del ceto medio della Balduina, ma anche seconda generazione in una famiglia borghese originata dall'esperienza coloniale eritrea, che è un po' appunto il sunto, e anche va poi a parlare, a porre la stessa domanda che ponevi tu un attimo fa, no? Che ancora ad oggi questo passaggio sfugge o non viene raccontato, oppure viene raccontato in chiave vittimistica, come hanno fatto alcuni dei personaggi della destra radicale, nel senso, noi abbiamo risposto a, quando invece le violenze sono partite ben prima degli anni 70 da parte dei vari gruppi dell'estrema destra o della destra radicale italiana. È un po' più complesso, un po' più articolato appunto la storia, e un po' troppo spesso invece ci si è fermati sulla storiografia, alle parole per esempio di Fioravanti, e si è preso sempre per buono quello che veniva detto da quei due o tre personaggi che hanno gli unici, anzi tre pochi, che hanno raccontato fuori dalle aule di tribunale, ovviamente, perché poi molte delle cose che vengono raccontate anche in questo libro sono pezzi dei vari processi.
Sì, diciamo che in assenza di un'autobiografia o di un racconto di prima mano, diciamo, da che qualcuno che venga da quelle fila e abbia deciso in qualche modo di parlarne senza senza tabù o senza coprire eventuali vicende ancora non chiarite o quant'altro. Corpo estraneo è forse la cosa che si avvicina di più a un'autobiografia, verrebbe da dire, anche se ovviamente non fosse un po' paradossale dirlo, perché si tratta di un libro su una persona morta più di ormai quanti anni?
40 anni fa. Sì, sono 40 anni e, mi sa, quest'anno, sì.
Però appunto la costruzione narrativa del libro e anche il timbro che viene offerto dalle testimonianze di prima mano, come sono per esempio gli scambi con i genitori, che ovviamente descrivono anche le preoccupazioni, no? Da una parte c'è un giovane latitante, dall'altro ci sono i genitori che vorrebbero, quali che siano le vicende di cui si è macchiato, aiutarlo. Ci dicono qualcosa, ecco, aprono un pochino uno spaccato, un pochino ci consentono di vedere dentro, pur riproponendo quelle domande che, dicevo, tornano rispetto a quella vicenda, cioè com'è possibile che delle biografie si siano bruciate in un tempo così breve e com'è possibile che alcune scelte assolutamente non mediate per la propria vita come per la vita degli altri, per dirlo chiaramente, che hanno portato lutti ad altri ma che talvolta hanno causato anche la morte dei protagonisti, siano state assunte apparentemente, mi viene una parola un po' così, ma insomma con tale superficialità, ecco, mettiamola così, cioè l'idea che non ci sia dietro delle scelte chissà quale consapevolezza. È un quesito perché comunque quella vicenda ha riguardato, anche se un mondo marginale, comunque importante, che ha lasciato il segno nella storia italiana. Questo libro ci consente, ripeto, quasi come se fosse stato scritto da un protagonista, anche se la sua vicenda in realtà è stata costruita intorno a lui, cioè è stato raccolto tutte le tracce, potremmo dire, che di lui ci sono, che è dato avere, ci dice in qualche modo qualcosa di più, ci porta un pochino dentro. Manca ovviamente ancora una parte consistente che diciamo nessun testo fino ad ora è riuscito a raccontare, ma perché forse, ripeto, potrebbe venire soltanto da quel mondo un testo che dicesse qualcosa di più.
Perché poi, tra l'altro, no, di libri ne continuano a uscire su tutto ciò che sono stati gli anni 70, mettiamola così. A parte ora stanno uscendo, negli ultimi due anni sono usciti anche romanzi di fiction che vanno a raccontare storie di lotta armata, però di fiction, con personaggi completamente inventati, con situazioni completamente inventate. Perché, però appunto, c'è stata in questi anni una grandissima produzione, no, che però hanno, come dicevo prima, hanno ripetuto un po' tutte le stesse cose. Questo perché stavo di nuovo vedendo delle robe, cioè loro hanno avuto accesso all'archivio della famiglia, che avevano raccolto per anni e anni tutto ciò che riguardava il figlio, quindi parliamo di una roba di quasi 7.000 carte, più di 4.000 pagine di sentenze, così una parte di questa roba la troviamo all'interno del libro, appunto, perché poi questa narrazione che è passata tendenzialmente quasi esclusivamente nei tribunali, appunto, come dicevo prima. Poi ci fu Bianconi con Fioravanti, ormai saranno passati da quel libro una trentina d'anni almeno se ricordo bene, e c'è poco altro. E quindi anche tornare a parlare di come si raccontano e come si fa storia è importante, perché mi è sembrato, a mio punto da fuori e di roba a riguardo non letta tanta negli anni, mi è sembrato un po' diverso, perché appunto c'è stato un lavoro proprio certosino di ricerca e anche di andarsi a cercare elementi nuovi, e questo per me ha reso il libro, questa pubblicazione, molto molto interessante, al di là di rileggersi le solite storie su una terza posizione che magari sono anche un po', uno può stufare, però vengono messe e aggiungendo degli elementi che finora non aveva aggiunto nessuno, in una storia che appunto, se vogliamo, è anche atipica per quel mondo stesso e anche un po' particolare. O è soltanto una sensazione mia?
No, assolutamente. Diciamo, dal punto di vista proprio della costruzione del libro, in realtà a rendere oggettivo in qualche modo quello che tu dicevi è il fatto che, a fronte delle carte giudiziarie o delle carte delle indagini, che hanno un certo tipo di lessico, che hanno un certo tipo di formulazione e quant'altro. A fronte delle testimonianze che vengono dalle interviste agli esponenti dell'estrema destra, che per quanto alcuni siano stati molto legati a Giorgio Vale, abbiano condiviso momenti difficili della Tiranza o scelte terribili d'altro canto, d'altra parte, sembrano sempre rispondere a una sorta di realpolitik interna. Dico fino a un certo punto, per dirne una che può essere interessante a chi ascolta, per chi ascolta, dicevamo prima l'idea che è molto importante in questo libro, il fatto che Giorgio Vale, diciamolo com'è, avesse la pelle nera, no? Fosse un italiano nero, che per quegli anni tra l'altro forse non era un elemento così abituale. Ecco, nel libro si torna costantemente nelle interviste ai camerati quest'idea: ma quanto era importante la sua pelle? Allora qualcuno diceva, c'è chi lo chiamava il negretto, quello, quell'altro, e si capisce che però le risposte a questo quesito, che ovviamente è importante per il tipo di ricerca che viene fatto dagli autori, sembrano sempre un po' improntate a dire: se qualcuno faceva attenzione al colore della pelle di Giorgio, non eravamo noi, erano quelli dell'altro gruppo. Quindi i nardi dicono erano quelli di terza posizione, quelli di terza posizione dicono eccetera eccetera. Quindi si capisce anche su un elemento che può essere bizzarro e se vogliamo poco interessante, che però ovviamente era molto importante per la vita di questo ragazzo, ci sia sempre la necessità di tarare quel che si dice sull'oggi. Non parliamo poi delle vicende specifiche. Quando si entra nelle vicende specifiche di cui Giorgio Vale è stato protagonista, è chiaro che quelle memorie sono molto abbottonate, per dire, per usare un eufemismo. Accanto a questo, le lettere con la famiglia aprono qualche squarcio, e poi c'è il racconto, le interviste al fratello Riccardo Vale, che fa un po' da contraltare, senza svelare chissà quali misteri, però ci dice: forse quella cosa non era proprio così, forse quella cosa che viene ricordata da Adinolfi, da Fiore, da un altro dei Nar, quant'altro, non era proprio così. E quindi capiamo, attraverso quel piccolo spiraglio che si è aperto nella memoria, che c'è qualcosa di più complesso. E questo, ripeto, ci dà, soprattutto al di là del capire cosa è successo in quel dato momento, chi ha fatto quella cosa, quale pistola è stata usata, cosa che per una vicenda di questo tipo ha il suo interesse, ma non è probabilmente il focus, il centro del libro, ripeto, ci consente di immaginare un po' che cosa poteva accadere nella testa di un giovane neofascista, che cos'era quella Roma, che cos'erano quegli ambienti, come si passava dal giocare a pallone davanti all'hotel Hilton alla prima rissa a scuola. Tutte cose, uno dirà, banali, che mi frega. In realtà ci offrono uno spaccato che ci fa capire anche i processi che poi si sono prodotti, più di tante formulazioni tutte ideologiche, tutte certe, tutte nette. C'è incertezza, c'è dubbio, c'è il margine della vita, diciamo, di gente che ci aveva tra i 17 e i 20 anni, quindi non era proprio formata né dal punto di vista politico né da tanti altri punti di vista, e tutto si intreccia. E, come dire, questo spaccato ci rende curiosi e ci rende un po' partecipi, cioè andiamo a vedere, andiamo a capire. E questa costruzione a più voci, con più elementi, plurale potremmo dire, seguita per realizzare il libro, probabilmente è l'unica chiave, che però, ripeto, è un lavoro, questo loro parlano di un lavoro decennale, è un lavoro consistente, che certo non può essere immaginato per qualunque testo. Quindi stiamo anche parlando di un'opera complessa anche dal punto di vista della realizzazione, ovviamente.
Infatti, concludendo, perché poi noi tutta una serie di cose le abbiamo omesse in questo racconto, anche perché chi ascolta Radio Onda Rossa e chi l'ascolta da un po' di anni Radio Onda Rossa, alcune cose non vanno neanche raccontate perché l'hanno vissute, visto che questa radio al tempo era protagonista anche dei movimenti romani, ed è stata in prima linea sempre anche nell'antifascismo, nelle pratiche più diverse. Detto questo, appunto, andando a chiudere insieme, quali altri testi sono consigliabili al momento per chi invece non ne ha letto quasi mai e ne sa molto poco?
Ma diciamo che proprio nell'introduzione a questo libro un personaggio che non è proprio uno a cui penseresti di farti consigliare un libro, che è il giudice Guido Salvini dice che forse il clima di quel momento, di quel tipo di ambienti, lo racconta meglio di qualunque altra cosa un romanzo che è La scuola cattolica di Edoardo Albinati, che è, diciamo, più o meno un racconto intorno alla vicenda degli assassini e stupratori del Circeo, con alcuni dei quali Albinati stesso andava a scuola, in una scuola cattolica, in un istituto romano dell'epoca, che anche lì apre però, come dire, un po' uno squarcio su un mondo e su un tempo. Mi viene da dire questo nei libri degli ultimi anni, ma non lo so, lo stesso libro su A mano armata, quello su i Bianconi, su Giuseppe Fioravanti, se non
è un classico,
come un testo storico, ma sì, come un testo che racconta necessariamente una storia di parte, però anche lì qualche elemento c'era, ma è un libro ormai di parecchi anni fa.
È un classico, direi che è un classico, io pure avrei
sì,
detto comunque
possiamo,
quello
potremmo dire tranquillamente lì.
Del genere, dopodiché, ovviamente. Dopodiché, scusa, vai.
No, dopodiché è abbastanza difficile, perché in realtà la pubblicistica ci offre delle cose in cui gli interrogativi sono pochi, e quindi è un po' complicato, diciamo, trarre, cioè capire quale possa essere un libro. Diciamo che i libri, che ci sono un po' di romanzi, ci sono un po' di cose che probabilmente raccontando vicende laterali della Roma del passato, perché visto stiamo parlando di questo contesto, ci dicono qualcosa di più. Adesso non ho un titolo da citare, però ho un'idea, diciamo, davanti le copertine degli occhi, e mi viene da pensare che c'è qualche altro libro magari che non parla esplicitamente di fascismo, che non affronta,
sì, certo,
e non approfondisce, ma che sullo sfondo descrive qualcosa del genere.
Guarda, io ti vado a ringraziare per sempre per la tua precisione estrema. Tra l'altro, l'altro ieri eravamo in piazza, come ogni 22 febbraio dal 1980, per ricordare appunto la morte di Valerio Verbano, ucciso da un comando di fascisti, un'altra di quelle storie su cui non è mai trapelato nulla, soprattutto da quegli ambienti che continuano dopo 40 anni, non è mai uscita a mezza voce, ma non soltanto su Verbano, per ricollegarmi a quello che dicevamo all'inizio, comunque un ambiente che si è sempre autodifeso anche attraverso il silenzio e anche attraverso questa propria narrazione vittimistica che li ha portati poi, no, un po' a suonarsi, a raccontarsi, a giustificare tutta una serie di robe successe poi in quegli anni. Grazie Guido, un abbraccio.
Assolutamente, grazie a te,
presto.
Grazie a voi.
Ciao, ciao. E noi quindi siamo arrivati aspetta, ecco,
siamo arrivati alla
21:23, sì, ci siamo, possiamo andare a ricordare di cosa abbiamo parlato. E
abbiamo parlato di Fran Lebowitz, autrice americana, quindi abbiamo parlato della sua ironia caustica con il libro La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire, pubblicato da Bompiani. Poi abbiamo parlato dell'assurdo, del senso della vita, dei paradossi, con L'assurda evidenza, un diario filosofico di Francesco Disa, pubblicato dall'edizione Tlon. E infine, appunto, proprio adesso abbiamo ascoltato Guido Caldiron, che ci ha raccontato la storia di Giorgio Vale, raccontata nel libro Corpo estraneo, dei curatori Carlo Costa e Gabriele Di Giuseppe, pubblicato da Mille Edizioni. E noi siamo molto contenti e contente della trasmissione di questa sera, vi auguriamo una buona serata, vi diamo l'appuntamento a giovedì prossimo.
Sì.
Che è giovedì 3 marzo, esatto, comincia un nuovo mese per Tabula Rasa, un mese ricco, ben 5 puntate a marzo, quindi vi diamo l'appuntamento al 3 e sarà probabilmente narrativa.
Sì, anche se prima dicevamo anche, però sì, sarà comunque narrativa.
Sarà narrativa, poi vediamo come, che tipo di narrativa,
sì, esatto.
Però probabilmente
si
sarà
torna
narrativa.
Si torna alla narrativa
perché ci boicottano la saggistica.
Sì, vabbè, l'abbiamo fatta oggi, quindi ne riparliamo a fine del prossimo mese. Un abbraccio.
Bene, un abbraccio a tutti. Ciao. A tutti, ciao. Police and thieves.